L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
One Podcast.
Stanno arrivando degli ospiti, no? E che, cioè, che fai se hai tutti i piatti sporchi perché magari no, si è svegliato, ieri sera non hai lavato i piatti, quindi che fai? Incominci a lavare le stoviglie, perché non è che arrivano gli ospiti e tu dai i piatti sporchi, li servi su i piatti puliti, la forchetta pulita, cioè questo, no? Cioè tu pulisci casa per accogliere. Ecco, noi dobbiamo fare quello che facciamo con la casa dentro di noi. Tu, cioè, non puoi frequentare una persona se dentro di te non c'è stato una pulizia spirituale. DJ Frank
and DJ Aladdin. Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank. E questo è DJ on the Road, il podcast.
Com'è sta roba del Messico?
Dai il buon esempio.
Dai il buon esempio.
Com'è sta storia del Messico? Dai, a parte chi te l'ha detto?
Ma come chi te l'ha detto?
Io queste robe non le dico.
Ma non è vero, ho visto i tuoi social.
Sì, comunque sì, sono andato in Messico perché in realtà non volevo andarci, non mi ha mai chiamato spiritualmente il Messico. E allora l'ho chiamato io, ho fatto questo esercizio qua, no?
Ma mi ha molto...
Di solito il paese ti chiama, invece io ho chiamato Messico.
Ma mi ha molto stupito questa cosa.
Perché?
Perché, non lo so, nel mio immaginario il Messico è comunque una località... Dirò la stupidata, ma molto più vicina al turismo, no? che al viaggio. Ma mi sbaglio sicuramente, per quello voglio...
Non
voglio...
è che ti sbagli, non è vero che ti sbagli, cioè hai azzeccato la prospettiva turistica, ovvero quella di Cancun e tutto lo Yucatan, però c'è anche un oceano molto selvaggio, c'è anche Palenque, c'è anche San Cristobal, c'è anche tutto il post Guatemala che...
E come mai? Mi piace questa cosa che hai detto. Di solito sono i paesi che ti chiamano.
Sì.
È successo,
beh, i paesi
è successo tante volte per me. Sì, il cammino di Santiago, per citarne una, la Spagna.
Cioè, sono loro che dicono: guarda, vieni qua un attimo che devo interpellarti. E io ho sempre viaggiato così, cioè ho sempre un po'... non ho avuto proprio l'itinerario. E invece il Messico sapevo che era troppo speciale per me. E per me era un percorso che sapevo che dovevo arrivarci dopo tanto cammino. Cioè, dopo tanto Sud America, dopo tanto Oriente, sapevo che il Messico mi avrebbe devastato. Ed infatti...
Ma perché?
Infatti mi ha devastato. Beh, perché comunque c'è una terra prestigiosa,
sì, che poi,
storica. Parliamo di Maya, parliamo degli Aztechi, parliamo comunque di uno sciamanesimo forte, dagli Opi agli Yaqui. C'è tanta roba, c'è tanta storia. Io che vengo comunque da una cultura sciamanica, e il Messico è un po' la tua Mecca, diciamo il grande tempio, la grande mamma, no? Cioè io sapevo che dovevo arrivare al Messico dopo che ero veramente pronto per fare il mio ultimo round di rituale, peyote, digiuno, cioè farlo proprio bene e partire, cioè e cambiare proprio l'ultima pelle, no? L'ultimo strato di pelle.
Quando è che è iniziato sto giochino qua? A 20 anni?
Il giochino è nato tu dici a partire, ad andare.
A me interessa tantissimo la tua partenza, perché te la invidio molto in maniera genuina, ovviamente, non invidia che abbiamo nostra.
Invidia buona.
Invidia buona, cioè ho apprezzato tanto leggendo molto di te in questi giorni per prepararmi, la questione legata alla tua estrema consapevolezza in età, mamma mia, 12 anni? 13, 15?
Io sono nato per strada. Cioè, nel vero e proprio senso della parola, letteralmente la mia fontanella è stata battezzata dall'asfalto. Quindi io credo nella simbologia, un po' come tutti i viaggiatori che credono nei segni, no? Della vita, nei simboli, negli archetipi. Ecco, per me è stato il mio primo prete, la strada, è stato colui che mi ha battezzato e da lì non per caso sono sempre stato affezionato alle vie di fuga. Io ho iniziato a scappare più che a viaggiare, dico. Certo. Però poi sono stato sempre legato, cioè la vita mi ha subito detto, mi ha fatto capire che io non avrei avuto radici, e io sono un antiradice, nonostante si osanni si consiglia, no, di avere le radici, io ho sempre investito sui rami, io ho preferito i rami, la ramificazione, queste radici in alto che puntano al cielo senza mai arrivare, però poi conoscono di persona il vento. Ecco, mi affido un po' a queste cose qua. Perché ti dico così? Perché io sono nato per strada, perché i miei erano in vacanza.
Ecco, bravo, cosa intendi?
Andavano in vacanza, si sono rotte le acque a Vasto. Infatti io sono Vasto, poi, cioè, capito? C'è, cioè, questi simboli.
È un continuo
simboli.
Gioco di parole.
Ecco, i giochi di parole che per me sono profondità di pensiero, poi, se li vai a analizzare. E poi da lì ci siamo trasferiti subito a Rimini, poi dopo un anno ci siamo trasferiti in... Cioè, io non ho mai avuto tempo di affezionarmi, non ho mai avuto tempo di attaccarmi. Cioè, e quindi io ho visto che la mia vita a un certo punto era fatta più per i vasi, più che per la terra. E la cosa bella dei vasi è che si possono spostare, se ne possono andare. E quindi mi sono affezionato ai rami, alla ramificazione, mi piace anche Rama, cioè anche il dio Rama, no? Cioè in India c'è Rama e noi abbiamo i rami.
Tu a un certo punto cosa hai fatto? Hai preso, sei andato, via, perché non ti ci ritrovavi, cioè, mi manca quel passaggio perché non sono riuscito a trovarlo, magari l'avrei ripetuto
tante volte. Io ho vissuto bene fino a 14 anni, poi a 14 anni comunque vedevo che a casa non conoscevo mio papà, con mia madre c'avevo un rapporto abbastanza, mia madre mi ha veramente dato la libertà, io sono cresciuto in montagna, in campagna, quindi da noi...
Che zona d'Italia siamo quando parli
qui
di montagna?
Adesso siamo in Umbria, okay. Parliamo di le periferie di una piccola Gubbio,
okay.
Che forse conoscete grazie a una grandissima serie televisiva
certo,
che ha fatto
certo.
Conoscere più omicidi noi di Manhattan,
sì.
E quindi sono cresciuto lì, quindi ecco, quando cresci in paesi così piccoli, così tranquilli, la libertà è di tradizione, è una... Io uscivo fuori casa e rientravo tardi, fin dalle tenere età, mia madre mi ha donato la selvaggina spirituale. Poi a 14 anni però volevo di più, volevo più verde, volevo ancora più. E allora io iniziavo un po' quello che da fuori poteva sembrare il famoso fricchettone, no? Il figlio dei fiori, quello che parlava di meditazioni, libertà, tutto,
però,
in un modo che però non mi capiva.
A 14 anni è tanta roba, no?
A 14 anni è tanta roba, io sono stato fortunato perché mio zio praticava lo sciamanesimo.
Ok, cos'è, come lo puoi definire?
Lo sciamanesimo io te lo definisco proprio papale per capirci, senza poi entrare nel grande mondo esoterico, te lo definisco il medico del bosco. Un medico del bosco, colui che tiene a stretto contatto una relazione intima con la natura, no? Colui che quando beve l'acqua ringrazia l'acqua, colui che quando vede una mucca saluta la mucca, ecco, colui che anima la vita, che noi invece non diamo manco più per scontato, la diamo per oggettistica, no? Da noi quando ci si mette a tagliare un albero perché intralcia la strada, ecco, lo sciamano non taglia l'albero, lo sciamano fa la curva, ecco, è questo quello che io intendo per sciamanesimo. E quindi c'era già, io che sono cresciuto, i miei primi 107 anni li ho fatti senza mio papà, li ho fatti però con mio zio che era il fratello di mia mamma.
Cosa si occupava tuo babbo?
Mio padre era uno chef in carriera ai tempi, adesso è ancora uno chef, però ai tempi stava, sai, le stelle, le cose, era uno che stava che lottava, è uno che ha fatto la sua carriera, quindi ci teneva negli anni 90 a essere un gran lavoratore o un pessimo papà, ci teneva tanto. Io infatti sono grande, sono contentissimo che ha fatto il suo percorso.
Questa cosa è arrivata dopo, questo grande?
Oh, grazie, no.
Oppure è sempre stato così?
Io sono... c'è un passo del Vangelo, io sono, sembrerà molto che sono molto crudo, però voi magari poi perdonatemi, c'è un passo nel Vangelo che Gesù, mentre è in sottopassione, Maria grida: chiedete mio figlio, dite mio figlio, dite. Allora corre un apostolo e dice: guarda che c'è Maria che ti vuole, e lui, c'è tua madre che ti vuole, e lui la ferma e dice: mia madre e mio padre è solo colui che fa la volontà del cielo. Io credo che mio padre e mia madre sono colui che fa la volontà del cielo. Credo che tutto mio genitore, cioè una, adesso quando esco e se vedo un atto gentile so che è mio padre, so che è mia madre, cioè per me è quello la famiglia è la gentilezza incondizionata, è la cortesia, l'accortezza. Questo per me è mia mamma, mio papà. Non vedo i miei come i miei, cioè io non ho, tra l'altro, quindi come faccio a dire i miei? Non ho niente, sono sotto noleggio, anche questo corpo è affittato, tra l'altro pago pochissimo. Quindi niente, cioè, sono stato subito scollato bene, mia madre mi ha gettato subito alle ortiche e ai boschi fin da piccolo, quindi mi sono molto affezionato più agli silenzi, alle meditazioni, alle cortesie del bosco che ai genitori. Cioè, i genitori è colui che ti vuole bene.
E tu che genitore sei?
Io sono un gran genitore.
Sei sicuro?
Sì. No, io ho un gran rapporto con i bambini. Con i bambini c'è un gran rapporto. Mi mantengo molto giovane, mi mantengo molto bimbo. Io pratico proprio, pratico ancora con grande tenacia l'infanzia. Mi prendo proprio dei momenti per giocare. Reputo il gioco, la giocosità, la salvezza dello spirito, perché siamo gli unici, noi più che altro voi siete gli unici, scherzo, siete gli uomini sono le uniche anime, gli unici esseri viventi che hanno smesso il gioco. I leoni adulti giocano ancora, i bonobo grandi giocano ancora, gli struzzi vecchi giocano ancora, l'uomo smette di giocare. E questo è grave, cioè chiediamoci il perché anche sta andando tutta puttana. Perché abbiamo smesso la giocosità, lo scherzo buono, abbiamo disimparato l'umorismo per apprendere l'ironia, e questa roba fa male.
Giovanni Battista per questo motivo?
No.
Ti senti molto Giovanni Evangelista. Ti senti molto... Perché quello che mi ha colpito da subito, no? Come hai visto in realtà... A me piace molto questa cosa del podcast dove non c'è la grammatica, l'ho ripetuto un sacco di volte nel corso di queste puntate, non esiste una grammatica, noi ci... hai visto prima che continuiamo a dirti non parlarmi.
Mi è piaciuto un sacco.
Perché voglio che venga fuori un pochino, intanto abbiamo tolto tutto quello che di solito serve per raccontare noi stessi, e credo che un pochino in questi 10 minuti sia venuto fuori.
Solo 10 minuti sono
E adesso...
Con voi il tempo non vola, è bellissimo.
E adesso invece voglio tirar fuori un'altra, Giovanni Evangelista, quello che ha fatto scelte comunque importanti, perché alla fine... E soprattutto Giovanni Evangelista che si mette nella realtà in cui vive, perché tu queste cose che hai detto, per carità, sono meravigliose, però cos'è la coerenza, per esempio?
Ma la coerenza è...
E poi c'è un'osservazione legata...
La coerenza è un malanno inculcato da una società, dalla società. Cioè la coerenza non è umana, e però forse è umana, perché gli umani comunque sono pieni di... errori ortografici, spirituali. Noi invece siamo sovrumani, poi siamo scesi in umanità per fare dei danni. Però la coerenza è un gap naturale. Noi non dobbiamo essere, io non credo molto nella coerenza.
Sai perché te lo chiedo? Perché mi ha molto affascinato tutto quello che scrivi come poeta, poi insomma con le canzoni. Possiamo dirlo del romanzo? Ops, l'ho detto.
Puoi dirlo assolutamente, sì, stiamo uscendo comunque, dai, manca poco.
Quindi comunque c'è tutta una parte spirituale in te che hai continuato a coltivare, che è molto bella, che, ripeto, trova un forte legame anche con le mie idee. Però poi allo stesso tempo, quando uno fa le ricerche su Joe Evan anche in rete, così, sei veramente ovunque. E spesso quando ho parlato in questi giorni con, cito, anche se è un po' spoiler perché arriveranno, però insomma ragazzi le puntate sono registrate, inutile dirlo, Folco Terzani, per esempio, o la puntata di Paolo Cognetti con cui abbiamo esordito in questo podcast, loro sono molto... o Chris McCandless, che è un personaggio, vedi, ti ho fatto vedere il libro perché sono andato a dormire proprio in quel bus lì, sono delle persone estremamente radicate nella coerenza, cioè alcune cose non le fanno, che non sto dicendo che è giusto o sbagliato,
no,
mi interessa.
Ma è un percorso che si sceglie.
Mentre per te questa
coerenza.
Cosa no, cioè,
io sono un antico, io non mi piace la coerenza.
La cosa più importante
sono molto
è
incoerente.
Esserci.
Ma sì, ma l'incoerenza è creatività. Cioè, l'incoerenza è comunque sempre sbrogliarsi da tutti i confini che tu ti dai. Cioè, io lo faccio, io sono stato molto coerente, sono stato molto, facevo le mie pratiche in due, però vedevo che in realtà il cuore non si inteneriva, ti irrigidisci poi, no? Perché entri nelle famose vie rette che pensano che solo tu hai ragione, che solo le tue pratiche sono giuste. Le pratiche sono tutte belle, cioè io passo dai mantra tibetani ai canti gregoriani nella stessa pugia messa mattutina e quella che chiamerebbero incoerenza spirituale. Sì, è un'incoerenza spirituale. A me piace così, cioè mi piace praticare, io lo chiamo così, mi piace praticare la serietà del cielo mantenendo la giocosità della terra. Per me è fondamentale non prendersi sul serio, cioè è proprio una mia
prerogativa.
Quella per me è la coerenza, cioè io sarò sempre coerente nel fatto che devo essere sempre non aggrappato a una via severa, no? Non mi interessa.
Questo certo. Podcast va ascoltato non a 1.5 ma a 0.5 perché sono stupito, ma non avevo dubbi visto che ho tanto ascoltato anche le tue canzoni in queste settimane, l'utilizzo quasi metodico che fai, nonostante la velocità della
sono veloce,
scelta...
parlo veloce.
No, ma va benissimo.
Scusa, se vuoi io so parlare anche molto...
No, l'utilizzo metodico della scelta delle parole che fai, nonostante la velocità, che è una caratteristica molto bella questa. Tutte le parole che usi hanno un peso abbastanza importante.
Beh,
per quello ci tenevo a sottolineare.
Bisogna sceglierle con cura.
Però lo fai velocemente, questa
basta,
è una cosa...
Basta un piccolo verbo per mandare all'aria tutta questa bellissima cricca,
Però Buster Keaton, scusami, era esattamente l'opposto, cioè faceva finta di essere felice,
esatto.
Ce lo ricordiamo, lei ci ha scritto anche un pezzo.
E invece poi hai visto...
E quindi in realtà allora qual è la verità che ci hai appena raccontato? Quella che usi l'ironia per nasconderti o perché ti piace?
No, io non uso assolutamente cosa. L'ironia, io non sono mai ironico, io sono molto umoristico, cioè è molto diversa l'ironia e il sarcasmo dall'umorismo, anzi dovremmo proprio approfondirlo, proprio in tutto il mondo dovremmo approfondire questi tre canoni. E io sono tremendamente, io mi sento, sai, ti dico una cosa, ti posso dare del noi, sì.
Del noi?
Io mi sento in colpa per quanto sono felice. A volte è questa qua la mia meditazione, io ho bisogno di tenere dentro di me con insieme, no? Tenere dentro di me insieme la potenza di questa felicità che mi pervade, mi proprio io godo, io ho degli orgasmi interiori che faccio fatica ad esprimere agli altri e spesso quando provo un attimo a ficcare lì il dialogo vengo preso dai sensi di colpa perché non vedo più persone felici, non vedo più, cioè vedo solo delle grandi banalità di ricerca della felicità, però non vedo mai, cioè mica...
Vabbè, allora partiamo da due riferimenti molto spicci. Che cos'è la felicità?
La felicità è un benessere statico che non ha bisogno di niente, cioè è questo qua tendenzialmente, cioè è la gioia di default, cioè è il saperti svuotare completamente e vedere che dentro di te c'hai una vibrazione bellissima.
E come fai a svuotarti?
Come fai a svuotarti? Esattamente come fai a casa quando devi sistemare le cose, cioè quello fai, vedi che dentro casa ci sono dei piatti che non usi. Io mi ricordo questo teca gigante dai miei che avevamo 200 piatti, 200 cose e nessuno mai che veniva da noi a mangiare. Mia madre diceva, beh, ma per gli ospiti, ma chi sono gli ospiti? Ma siamo noi gli ospiti. Siamo noi io.
E come la togli dentro?
E quelli devi toglierli, capito? Mia madre non ce l'ha mai fatta capire che 200 piatti non sono mai serviti in quella casa.
E tu dentro te come fai a toglierli?
Ecco, dentro te lo fai attraverso tante pratiche, ma le pratiche le troviamo in tutti i testi sacri, le troviamo in tutti i nostri silenzi, le passeggiate appartate. Cioè, quando vai a passeggiare in un bosco, ti godi il tramonto e dici, oddio che pace, vuoi fermarti un attimo, prendere quel frame, quel fotogramma e dire, eccola la pace. Di che c'ho bisogno? Passeggiata, bosco, tramonto, minchia, tre fattori che manco non si possono comprare, non c'è un mercato per questo, cioè è la tua scelta, è il tuo percorso, cioè capire che quella roba lì è la felicità. Perché la felicità? Perché non c'è bisogno di niente, perché sei tu che guardi nella prospettiva giusta, la vita nella prospettiva giusta. E per questo dobbiamo riproporre, non riproporre perché non c'è mai stato qua, mannaggia santa, non c'è mai stato qua l'arte dello zen in Italia. Poi io parlo d'Italia perché voglio bene più a voi che agli altri. Però c'è. Dobbiamo educarci al niente, cioè dobbiamo riempirci di niente, cioè dobbiamo vedere quanto si abbina con tutto il niente, dobbiamo svuotare tutte le cose che non utilizziamo dentro di noi per svuotare, cioè dobbiamo svuotare l'arredamento che non abbiamo mai usato dentro di noi. E io lo faccio con la meditazione, sono un tossico dipendente di meditazione, io non riesco a parlare con le persone se non medito e odio le
persone. L'hai fatta prima di venire qua?
Certo, assolutamente. Ho fatto i miei bhajan stamattina, sono partito, poi stamattina abbiamo fatto tutti i giri, siamo stati adesso Universal, poi adesso veniamo da voi, poi dopo andiamo a Mondadori, facciamo tutto.
Quanti mesi di silenzio dovrai abbracciare per una giornata come questa?
No, ma io sono fortunato, io me la sono andata a cercare poi la quiete. Io vivo in un bosco nelle Marche, cioè domani prendo il camper, torno giù e mi accovaccio nel bosco e quindi sono salvo, mi basta poco. Mi basta niente. Quindi ti volevo dire questo qua, ti voglio fare questa immagine, poi parlo troppo, quindi parliamo poi anche di voi.
Sto facendo spurgare.
Tu quando sei dentro casa, no? E dici, hai degli ospiti, stanno arrivando degli ospiti, no? E che fai se hai tutti i piatti sporchi perché magari si è svegliato, ieri sera non hai lavato i piatti, quindi che fai? Incominci a lavare le stoviglie, perché non è che arrivano gli ospiti e tu dai i piatti sporchi, li servi su i piatti puliti, la forchetta pulita, cioè questo, no? Cioè tu pulisci casa per accogliere. Ecco, noi dobbiamo fare quello che facciamo con la casa dentro di noi. Tu, cioè, non puoi frequentare una persona se dentro di te non c'è stata una pulizia spirituale. Tu non puoi.
Sai però che questa cosa lo sai, perché lo sai.
Non so niente, ti giuro.
Lo sai, non è una domanda, non mia. È una chiacchiera che stiamo facendo. Sei consapevole che questa cosa comporta un sacrificio, una ricerca.
Ma il sacrificio è questo, sacrificio, edificare il sacro. Certo, ma, cioè, dove vogliamo
edificare?
Ma è una
cosa edificare? Che se la espandi a una popolazione, ma anche solo a una regione, anzi guarda, aiutiamoci, a una città, non potrà avvenire, costa troppa fatica. E quindi aggiungo un'altra osservazione. Come fai oggi con i social a fare questa roba qui? E tu sui social sei un riferimento importante, perché hai un sacco di persone che ti seguono. Cioè come fai in questo momento storico a poter affermare legittimamente, perché ne sei l'esempio, che è necessario ripulirsi? Tra parentesi, apro e chiudo, sono terribilmente d'accordo,
sì, ma si vede che sei d'accordo, cioè hai buon occhio. Non c'è bisogno di
secondo te la testimonianza è più importante del messaggio?
Non bisogna né testimoniare né parlare. Bisogna essere, cioè bisogna cioè Buddha diceva, se illumini te stesso la tua luce farà anche luce al buio degli altri. Le persone che camminano nel buio vedranno quella luce lì e senza che Buddha faccia più niente, perché è lui la luce e loro vedranno parte di quel cammino. Poi se sono in gamba, chi ha orecchie per intendere intenda, diceva il maestro, voglio dire, uno si può dire perché lui fa luce, no? Posso fare anche io quel percorso là? Sei tu che devi creartelo, tu devi manifestare la tua vita. Se qualcuno trova una sincronicità, un'armonia, un'affinità, dice mi piace tantissimo quel percorso, lo voglio fare anch'io, possiamo conoscerci, prova a farlo da me. Però io ho fatto così, non c'avevo dei Buddha intorno, però ti leggi un libro da Castaneda, Gesù Cristo, ti leggi il Vangelo, la Bhagavad Gita, la vita di Krishna e dici ma porca vacca, ma veramente, cioè veramente esiste persone che quando cammini uno piange, posso inginocchiarmi e abbracciarlo, veramente si può praticare l'abbraccio invece di scavalcarlo. Ecco, cioè lo trovi tu l'affinità, cioè trovi tu la frequenza dove vuoi vibrare, tu scegli ogni giorno la frequenza dove vuoi vibrare, cioè non devi, io i social non li uso per fare niente, non ho mai chattato in vita mia, io cioè faccio il post perché mi sbuca una poesia di dosso ogni volta che faccio silenzio e la piazzo lì perché è una bellissima vetrina e poi io penso che sia un lavoro bellissimo quello che faccio e lo celebro, io sono fortunato perché il mio lavoro è la stessa moneta della gratitudine, cioè io dico grazie al mio lavoro che con la stessa moneta, cioè gratitudine al lavoro è sempre la poesia, quindi sono fortunato, ma ognuno ha la sua gratitudine, il suo lavoro, no? E quindi questo non bisogna assolutamente
manifestare,
non bisogna voler marcare, non bisogna essere evidenziatori per gli altri, bisogna essere una matita cancellabile.
E come fai a resettarti? O soprattutto, e poi questo è il punto nodale per me, ripulirti, cioè ripartire da zero. Tu l'hai fatto da giovanissimo.
C'è stato
quello mi interessa, un momento in cui hai detto no, così non va, cambio.
Sì, beh, no,
perché
io...
Joe, alla fine si vive grazie purtroppo anche in parte ai soldi, agli affitti.
Quando vedi i maestri, i santoni New Age che ti fanno i soldi sono male, però datemeli a me, cioè quella roba lì è il male, cioè i soldi, tu puoi farci dei miracoli con i soldi, cioè sono le tue intenzioni che fanno l'antidoto o il veleno, cioè è la tua attitudine che fa, cioè se tu hai dei soldi però cacchio te li giri facendo del bene agli altri, tutto, ma cioè i soldi sono uno strumento potentissimo, ma anche il coltello tu puoi usarlo per metterci il burro sulla marmellata, sulla fetta di scotata, o puoi accoltellare, sta a te. Il soldo non ha valore, se tu che glielo dai, il soldo buttato lì non ha valore, siamo noi che diamo valore alle cose, e quindi tu devi chiedere chi è che sta dando valore, chi è quella persona che sta dando valore, tu devi conoscere quella persona là che è dentro di te e che dà valore alle cose.
Generosità è una parola che anche adesso è venuta fuori in maniera involontaria.
Generosità, sai.
Perché visto che stiamo parlando di social, la cosa che mi ha colpito tantissimo è che tu pubblichi poesie, non dico ogni giorno perché poi non è che insomma stia lì a verificarlo costantemente, però ogni giorno, giusto?
Sì.
Giusto? Tutti i giorni lasci qualcosa che è già stato scritto probabilmente, perché non conosco tutti i tuoi testi a memoria ovviamente, ma tu ogni giorno dai qualcosa, questa roba è incredibile, ancora una volta chapeau, cioè... È bello, no?
Mi piace, è il contributo che posso dare a chi mi segue, cioè io c'ho una... No, non penso di avere grandi capacità, non ho mai saputo fare niente, ho veramente fallito su tutto, però è proprio il tanto fallimento che ho collezionato mi ha portato ad avere una grande capacità di rientrarmi dentro, cioè... di consolarmi, di accogliere la mia solitudine, i miei deficit di società, e quindi questi qua mi sono detto facciamolo diventare un valore, cioè può diventare un valore la mia estrema timidezza, la mia estrema solitudine, la mia incapacità di relazionarmi con la società, e quindi lì ho scoperto che era spiritualità, che questa roba qua era la spiritualità, e se c'ho veramente oggi tante persone che mi seguono è perché io sono il primo che seguo loro. Io seguo il loro percorso, perché chi mi segue adesso è solo perché sta facendo un percorso, sta facendo il suo percorso spirituale, perché io, cioè, chi legge me, chi ascolta me, sa che le mie canzoni non sono hit e sa che i miei libri non sono romanzi rosa, e sa che sta andando a cercare qualcosa delle esperienze che ho raccolto e che sono tutte intime e interiori, quindi...
Beh, far commuovere un quarantenne con un testo di un trentenne non c'è nulla di male, però ci tenevo a dirtela questa cosa, con Buster Keaton è complesso e ci sei riuscito tutte
Buster
le volte.
Keaton, a te?
Tantissimo.
Sono contento.
Tutte le volte.
Sono contento perché è una canzone che anche a me mi ha commosso, è stata bella da scavare.
E che parli veramente tanto, tanto in profondità di te, non è una cosa
sì.
semplice.
Oramai, sì.
Quando si usa la parola hit...
Io ho avuto così tanta difficoltà, quando ho creato quella canzone ho avuto così tanta difficoltà ad andare a togliermi quei... tassellini che ho dovuto far finta che fosse l'autobiografia di Buster Keaton, cioè ho dovuto quasi dare la colpa a lui.
Fa male quando scrive? Ti fa tanto male?
Ti accorgi che quella è la chirurgia astrale, cioè vai proprio, bisogna farlo perché quando non estrai quegli elementi là si crea la malattia, cioè quando non vai a estrarre dal tuo corpo il non perdono, il rancore, la repressione, o lo fai o ti ammali. Cioè, non...
Quanto sei stato male a proposito di ammalarsi quando sei andato a Sanremo? E ho visto delle cose in cui dicevi che hai sofferto molto.
Sono stato molto investito. Però poi, guarda, dopo la prima sera di Sanremo avevo tutto sotto controllo. Avevo capito tutto. Cioè, proprio ho detto ok, fine. E infatti io dopo la seconda volata l'avrei potuto fare in mutande, ero proprio super sereno, proprio super, non mi toccava più niente. Però invece la prima...
Ma perché avevi costruito qualcosa intorno o perché avevi davvero compreso quali erano i meccanismi?
Avevo compreso i meccanismi che non capivo e che comunque io avevo un team che mi bombardava.
E quali sono i meccanismi secondo te?
I meccanismi di Sanremo, di tutta insomma l'industria.
Bravissimo, esatto.
Il meccanismo è soprattutto un meccanismo si fonde sulla velocità, è tutto veloce. E quindi io che invece sono pioniere della lentezza, sono un bradipo in questo mondo, è stato super devastante perché andavo piano ma comunque il mio team mi spingeva e quelle spinte lì devi trasformarle in velocità. Però
cosa vuol dire quando parli di spinta?
Di spinta, cioè ad esempio, cioè, ti faccio capire, cioè io mi sveglio la mattina e io faccio 2 ore di meditazione fisso, cioè anche se deve succedere qualsiasi cosa io ho bisogno. Ecco, Sanremo non puoi farlo. Non ho potuto farlo perché
questa cosa ti ha fatto soffrire.
Roba qua mi ha devastato. Questa roba qua mi ha devastato. A me, ma anche a Bruce, il mio manager, che comunque è la mia antenna direzionale, cioè colui che non mi fa impazzire, perché lui proprio media me, che sono completamente spirito, dalla società che è completamente grossolana, materiale. Lui ha capito un attimo come. Lui è la pasticca omeopatica della mia vita. È l'omeopatia che fa diluire il glucosio dalla fibra. Poi dopo la prima sera che io sono andato in iperventilazione, la prima sera sono stato malissimo, ho detto ok basta, ho chiamato il mio team e ho detto ragazzi io domani faccio meditazione, mi annulli 8 interviste perché altrimenti qua non si porta a casa niente, non ci sarei arrivato. E poi lì il grandissimo Filippo di Universo mi ha detto ok dai, cioè stai con te, respira, prenditi. E quindi io sapevo che doveva funzionare in quel modo. Io mi ero fatto installare già una tenda, una semi-yurta da Universal, e quindi mi sono rinchiuso là, ho stato in silenzio e la sera ero...
Come si sono accorti o come tu sei arrivato a loro? Perché da come ti racconti, dalle cose che dici, c'è una parte di me... Tanto in viaggio succede questo, ci si conosce, ci si parla apertamente. C'è una parte di me che tende a crederti tanto e c'è una parte di me che dice
bello, no?
Quanto me la racconta
questo
e
questo
quanto invece, perché comunque
è quello che io chiamo incoerenza astrale, vedi, e la stai vivendo adesso ed è per me un bellissimo punto forte, perché dentro lì hai l'equilibrio. Tu non devi mai credere a nessuno oppure credere a tutti, però la cosa bella è che hai la bellezza di scegliere.
No, quello certo.
È un po' come il film, ti ricordi, la tigre, il coso, no?
Però non mi hai risposto.
Dimmi.
Chi ha conosciuto chi? Come ti sei avvicinato?
A Universal?
Sì, in particolare
al
lavoro. Cioè, comunque al tuo mondo del lavoro, perché alla fine sei un lavoratore dello spettacolo.
Io stavo vivendo in Sud America e avevo già scritto 2 libri e uno era andato bene però tu porta a porta. Io dicevo a mia sorella, me li vai a vendere in giro, mi mandi i soldi, perché io poi in Argentina...
Cosa ci facevi in Sud America? America, lo so, però raccontiamolo.
Sud America ho voluto fare un percorso di... Venivo da 3 anni di India, mi ero molto rotto le scatole dell'India e quindi mi sono pelato, avevo i dread fino ai polpacci, mi ero veramente stancato dell'India, ho detto adesso datemi un po' di lingua mia e quindi lo spagnolo comunque si avvicinava molto. Di tornare in Italia non ci pensavo. E quindi mi sono detto adesso sai che faccio? Adesso avevo avuto un bel sogno prima degli angeli che mi hanno detto vai vieni. E ho detto adesso vado in Sud America e faccio tutti i villaggi degli sciamani. Cioè dove so che raccolgo persone, stregoni, sciamani, dove si pratica l'indigeno, l'aborigeno, io vado lì. Sono andato a Buenos Aires e ho preso una bicicletta in prestito in una stazione di treni e ho cominciato a pedalare. Sono
Quanti chilometri ti sei fatto? Una fraccata?
7.000, 8.000, non
tantissimo. Sei andato giù?
Sono andato su, io da Buenos Aires sono arrivato in Colombia, poi sono arrivato in Ecuador, passando per l'Uruguay, il Paraguay, il Brasile è infinito. Non fate mai il Brasile in bici, è stato devastante. E quindi sai che è successo? In India avevo già scritto sto libro, l'avevo mandato a mia sorella lo vendeva in porta, sai, la zia, l'amico, tutto. Poi comunque il paese mio era piccolo, quando sai che c'è uno che adesso sta vivendo è da 3 anni che viene da compri sto libro perché parlava dell'India. E quindi comunque ti posso dire che al libro 9 euro, però me li mai in Argentina, io che dormivo per terra e mangiavo il pane, ci facevo un sacco di roba. Facevo certo. tanto. Poi lavoravo, perché ho sempre lavorato io in vita mia, cioè in Argentina ho fatto le empanadas, le vendevo ai semafori, in Brasile ho pulivo le spiagge, mi sono sempre dato, non sono mai stato...
Questo libro qua ti ha permesso quindi in proporzione di sì, migliorare molto la tua vita,
anche le empanade.
E da lì e da lì si sono accorti, cioè c'è stato
da lì, da lì che è successo questo, praticamente becco un fricchettone, la facciamo veloce perché poi sennò vi annoio, becco un fricchettone che se ne stava andando via, ripartiva, mi lascia sta chitarra, io non sapevo suonare, però comunque la solitudine, nella bicicletta e tutto, vuoi che imparo a suonare la chitarra, e incomincio a canticchiare, fino a quando non ho, attraverso un registratore del cavolo procuratomi a Paracì, io ho cominciato a registrare i pezzi e l'ho messi su SoundCloud, ci certo. ricordate?
Certo.
Che c'è ancora, tra l'altro.
Ancora
c'è. Mi hanno poi, mi hanno chiamato a distanza di qualche anno, mi ha chiamato un'etichetta che non voglio fare i nomi,
vabbè, mi interessa
perché
questo.
Mi sta antipatica adesso quindi non gli voglio dare questo occasione.
Perché ti hanno detto che facevi schifo? No, perché...
no, mi hanno detto, oh, mi piace tantissimo sto disco, sei un pazzo visionario. Io ho detto, ma ragazzi, no, ma cioè io non canto, non suono, era una roba veramente solo scritta e recitata con la chitarra così era. Però i testi erano già magari densi, erano molto indie. E invece lui ha insistito, fino a quando poi lui, che era uno dei manager, Bruce, io lo indico, voi non lo starete vedendo,
beh,
ma
certo,
adesso
beh.
Sto indicando il mio manager. Lui mi detestava perché io venivo solo dai libri, avevo già firmato con Mondadori poi io,
okay.
perché poi sono rientrato in Europa e ho vissuto in Europa altri 3 anni, però stavano già andando le cose, in Francia ho firmato con Mondadori, cioè le cose poi mi stavano andando molto bene nei libri, fino a quando poi io e quel ragazzo lì ha visto un mio spettacolo, perché io ho cominciato a fare poi teatro.
Andavi fisicamente te a chiedere... Mi fate fare una serata?
No, io praticamente grazie a un progetto che si chiama Le poesie più piccole del mondo e Gigantografie, che era una street art, facevo delle poesie urban in Francia, e quelle robe là cominciano a diventare virali su Facebook, ma proprio virali, cioè che proprio la pagina incomincia a crescere inspiegabilmente, sai, 15 anni fa era un po' nata l'esplosione,
sì,
no?
Certo.
Poetri.
Ancora una volta la generosità.
Esatto. E da lì infatti poi c'è l'approccio con Mondadori e l'approccio con le persone che mi dicevano, ma perché non vieni nel mio bar a leggere le poesie, perché comunque sono poesie molto accessibili, no? I miei versi poi ai tempi ancora di più lo erano, perché parliamo comunque già di 8 anni fa. E l'ho fatto, ho cominciato a girare nei localetti, prendevo 100 euro, 60, a volte niente, però facevo dei reading, parlavo, poi in realtà scrivo un sacco di monologhi, giochi di parola manetta, che ho scoperto che in Italia piacciono tanto i giochi di parole, quindi io che ci andavo a nozze, e da lì è successo poi tutto, piano piano, cioè...
E adesso come riesci a mettere insieme queste due parti, il viaggiatore che c'è in te, che... Hai ancora un'età in base alla quale riesci più o meno a prendere e andare, no?
Visto che sì, abbiamo... l'ho fatta, adesso io sono tornato adesso proprio dal Messico.
Come fai a mettere insieme questo, che abbiamo appena detto?
Con quello.
Sì.
E lo fai perché un attimo ti gestisci, cioè tu dici, oh, quest'anno io ho parlato con Bruce, quest'anno con Universal, e quando dico, oh, ragazzi, io quest'anno, indovinate un po', non faccio tour, vado via.
E cos'è che vi siete inventati?
E ci siamo inventati, che me ne sono andato, adesso ci siamo inventato Evaland, che è questo festival, che infatti faremo una data grande a Milano, però non è solo il mio unico concerto, cioè partiamo dalle 4 di pomeriggio e ci
com'è che l'hai chiamato? Mi piace tanto la definizione che hai dato sotto.
È un festival internazionale del mondo interiore. Ci sono dei maestri che danno il primo livello di Reiki, ci sarà acro yoga, iniziazioni sciamaniche,
tutte queste
bani
persone,
di gong, campane tibetane.
Le hai fatte perché hai un team degli altri?
Sì,
che
ho il team mio che è la Baobab, che stiamo, cioè che poi Massimo Levantini mi ha battezzato l'Evaland, mi ha detto vai, cioè questo è proprio un super progetto che l'Italia, di cui ha veramente bisogno. Quindi mi ha dato super carta bianca. Ciao Massimo Levantini, ti voglio bene, grazie. Era veramente una grande mia visione, quella di radunare persone brillanti, le persone buone. Uno dei miei motti della vita è sempre stato vedo sempre che le persone malvagie sono bravissime a organizzarsi tra loro, sempre, tutti. Ecco, bisogna che i buoni si riuniscano anche loro, cioè bisogna creare.
Con le due risposte secche, lo so che è impossibile.
Vai.
Come le riconosci le persone buone?
Le persone buone le riconosci. Cioè, dai, noi prima di essere ego siamo 5 trilioni di cellule che vibrano tra loro, la frequenza la becchi. Quando tu dici mi stai sulle scatole a pellet, come dicono le vecchie stufe, è perché lo senti, è perché non c'è la vibrazione giusta. È così, quelle buone. Quando vedi una persona e dici, cavolo, io mi sembra di conoscerti da una vita, oppure gli occhi che proprio ti scaldano, quelli sono i primi accorgimenti. Poi a volte ci sbagliamo, perché le persone sono anche ormai allenate a essere false, allenate a essere finti buoni, ma come te ne accorgi? Ecco, più pratichi te stesso e più è facile accorgerti di chi è. Il maestro diceva, verranno lupi travestiti da
agnelli.
Agnello.
Non ti ho chiesto, ma perché abbiamo fatto un altro viaggio, ci tenevo molto a farlo con te questo viaggio qua, poi traete voi le conclusioni, se c'è un posto nel mondo che ti ha svezzato, che ti ha dato il là per partire, per ritrovarti, me l'hai già detto, perché c'è un po' di India, c'è un po' di Sud America, ma a me piaceva tanto fare un altro, punto, ripeto, viaggio con te, che era quello interiore. Hai citato tantissime cose per chiudere. Prendiamo una macchina del tempo, una macchina, quella DeLorean, visto che okay. Probabilmente...
Quella andiamo... fa, dici che quella funziona?
Oh, probabilmente potrebbe funzionare, andiamo nel 2090.
Ok, sì, no, non ci siede più, raga, mi dispiace.
C'è Joe Evan?
C'è.
E che fa?
Joe Evan balla.
Balli sul mondo, dimmi
balla
un po' cosa.
Balla la latinoamericana che grazie a Dio è cambiata la latinoamericana. Adesso sono dei mantra a 432 Hz. No, dove siamo? No, ma beh, dipende dove siamo.
No, dove sei tu?
Ah, io?
Certo,
io
sono... non mi interessa il mondo, mi interessa
di
te.
Se tutto va bene, sono tornato a casa, nelle Pleiadi. Sto nelle Pleiadi, vivo in quarta dimensione, gioco con i miei amici angeli e parliamo di...
guarda che il 2090 non è tanto lontano.
Infatti, io spero di arrivarci prima comunque in quarta dimensione. 2090, quanti anni ho? Io ce ne ho 34, siamo nel 22. Sono morto.
Sei morto? Bello, per chiudere un podcast è una puntata perfetta, è questa.
Il mio corpo se n'è andato.
Il tuo corpo se n'è andato.
Il mio spirito sta festeggiando.
C'è la reincarnazione o c'è qualcuno di là che ti aspetta?
C'è la reincarnazione, c'è, dipende, c'è, dipende come vivi, c'è qualcuno che ti aspetta se hai vissuto bene, se no c'è la reincarnazione se non hai imparato le tue cose. Si ritorna. Battiato ce l'ha fatto capire bene prima di andarsene, ha detto torneremo ancora.
Mi fa piacere chiudere questa puntata citando proprio questo, perché una delle cose...
Ciao maestro Franco,
una delle cose
arrivo.
Che ha detto Franco quando è venuto qua in radio con l'intervista, ha detto, ma poi si ritorna. Joe Evan, il podcast di DJ on the road, grazie. DJ on the road è un podcast scritto da me, Francesco Franclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
No, ovvio.
E il sito? Pinoteca.com.
Il nome del tuo sito è su Aruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Su Aruba.it.